Namaskar. This is First Post, and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
上半年 GDP 增长10.3%，时隔三年重回两位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，大众电商大加。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังพานักท่องเที่ยว
Amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
Questa è una puntata di Da Roma a Bangkok. Finalmente questo spazio radiofonico ha un suo titolo, Da Roma a Bangkok, approfondimenti sull'Asia. Come vi abbiamo detto le altre volte, si tratta di uno spazio d'approfondimento di un collettivo, non necessariamente chi parla è un'esperta d'Asia, per cui
tutt'altro.
Anzi, vi invitiamo ovviamente a intervenire, a farci domande o interventi, ma noi ci riserviamo di rispondere casomai nella puntata successiva. Per quanto riguarda questa puntata, fra l'altro va in onda non in diretta, quindi
è inutile che chiamate.
Dovete scrivere.
Esatto.
E dovete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che queste sono notizie e approfondimenti sull'Asia, non necessariamente dall'Asia. Il punto di vista è quello di persone bianche occidentali e i media che utilizziamo per raccogliere le notizie sono media dell'Occidente globale o in alcuni casi anche asiatici, ma non necessariamente asiatici.
Ma in lingua inglese sicuramente.
Ma sicuramente in lingua inglese e quindi anche questi con una mediazione occidentale in qualche modo.
E rivolti a noi.
E rivolti a noi. Tutto questo sono così per posizionarci, poi magari passeremo a dei disclaimer a fine puntata.
Sicuramente avremo delle clausole di salvaguardia a fine puntata. Quindi di che parliamo oggi? Diteci.
Parleremo del settimo paese più ricco del mondo in termini di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. Qual è questo paese?
Se questa informazione non fosse bastata, ve ne diamo altre. È anche il quarto paese più popoloso al mondo dopo Cina, India e Stati Uniti. E vediamo qualche altra informazione. La somma dell'area del paese più la sua zona marittima esclusiva è grande circa quanto il Brasile ed è l'arcipelago più grande del mondo. Ora lo sapete? Dai, adesso è facile. Ancora niente, eh? Allora, questo è anche il paese con la più numerosa popolazione musulmana al mondo. E se neanche la popolazione musulmana è stato un indizio sufficiente, ve lo diciamo, e questo paese è l'Indonesia.
E l'Indonesia, sin dall'indipendenza che ha raggiunto nel 1947, ha sventolato le bandiere dell'internazionalismo e dell'anticolonialismo. Nel 1955 ha ospitato la conferenza di Bandung, che vide i leader di Asia, Africa e America Latina fondare il movimento dei paesi non allineati. In qualcosa che potrebbe essere visto come una continuazione di questo cammino storico, o anche no, il 6 gennaio 2025 l'Indonesia è entrata nei BRICS.
Dall'indipendenza a oggi l'Indonesia ha subito una significativa trasformazione economica. Oggi è una delle economie più grandi del sud-est asiatico, un'economia diversificata guidata dal consumo interno, dalla produzione e dalle esportazioni di risorse naturali. In termini di valore aggiunto della manifattura, la sigla è MVA, MVA in inglese, l'Asia rappresenta circa il 55% appunto della manifattura globale e l'industria manifatturiera dell'Indonesia è la decima al mondo. In Asia solo la Cina e l'India hanno una produzione manifatturiera superiore a quella dell'Indonesia. Questo non avviene senza conseguenze in termini di inquinamento e rispetto all'inquinamento dell'Indonesia oggi parleremo solo di un aspetto della plastica.
Infatti non esiste, nel senso parleremo della plastica e lo faremo a partire da un altro primato dell'Indonesia, che è quello di avere il fiume più inquinato del mondo. Non esiste in realtà una lista standardizzata dei fiumi più inquinati del mondo, tuttavia il fiume Citarum in Indonesia è considerato il fiume più inquinato dell'intera terra. Situato nella Giava occidentale, è solo 270 chilometri, è lungo solo 270 chilometri, ma è il fiume più lungo del paese e sfocia nella baia di Jakarta. Analizzeremo la zona del fiume Citarum come esempio, ma ci sono centinaia di zone industriali in Indonesia distribuite tra le principali isole.
Lungo il fiume Citarum ci sono circa 2.000 fabbriche tessili che giocano un ruolo particolarmente significativo nell'economia del lavoro indonesiano. Il 60% della produzione tessile dell'Indonesia è infatti concentrato nel bacino idrografico di questo fiume. Il tessile indonesiano è una produzione importante, il 70% viene esportato ed è significativo sottolineare che l'Indonesia produce il 13% dei prodotti tessili del mondo. Un rapido calcolo consente di dire che il 7% del tessile del mondo è prodotto proprio nell'area del fiume Citarum. Le destinazioni più importanti, principali, dell'esportazione dei tessili indonesiani includono gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, la Germania e la Cina. Ci sono grandi marchi come Gap, H&M e Adidas che acquistano da fabbriche che si trovano in questa regione e questo evidenzia la portata globale dei tessili prodotti lungo il fiume Citarum. In sintesi, quindi, forse è anche proprio tu che ci stai ascoltando in questo momento, forse potresti indossare adesso un capo prodotto lungo il fiume Citarum.
Le fabbriche tessili scaricano quotidianamente in questo fiume 280 tonnellate di rifiuti industriali, tra cui sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico, plastica e polistirolo. Oltre all'industria tessile, l'area del Citarum, che potrebbe essere anche Citarum, ha anche fabbriche di pelle e fabbriche di elettronica, impianti di trasformazione alimentare, fabbriche chimiche e petrolchimiche e cartiere. Ma abbiamo già detto, in questa puntata ci concentriamo sulla plastica. Prima di tutto, cosa intendiamo quando diciamo che un fiume è inquinato dalla plastica? Ci sono molte foto online del fiume Citarum, se non le hai mai viste è molto indicativo andarle a vedere.
Quando parliamo della plastica in questo fiume, quello che intendiamo è che l'intera superficie del fiume è coperta di plastica, cioè letteralmente l'acqua non è più visibile o il flusso dell'acqua è visibile solo in una piccola area e l'acqua è completamente inquinata da sostanze chimiche di ogni sorta. Ovviamente la fauna selvatica e la biodiversità del fiume in queste condizioni vengono completamente perse e non è possibile né sicuro pescare.
Per fare un esempio che illustra, diciamo, anche visivamente la quantità di plastica che ogni giorno scorre nel Citarum, abbiamo trovato, e puoi cercarle anche tu online, la storia di un team pagato dal governo indonesiano che raccoglie continuamente plastica a mano o con strumenti molto semplici, spostandosi su una zattera ogni giorno per una lunghezza di 2 chilometri. Quando smettono, per esempio se hanno un periodo di vacanza o comunque se si interrompono per un periodo, il fiume si ricopre completamente di plastica per tutta la lunghezza dei 2 chilometri.
E bastano 2 o 3 giorni per questo, perché si ricopra tutto di plastica. Un altro esempio, che si può immaginare, possiamo immaginarci dei bambini che giocano in un fiume coperto di plastica in modo che l'acqua non è più visibile. E se tu ti immagini questo, li potresti vedere immersi nella plastica. Infine, potresti anche pensare a dei pescatori che navigano nella loro piccola e romantica barca asiatica con i loro cappelli tipici in quello che sembra una discarica. L'unica cosa che li distingue dalla discarica è che la barca lascia una piccola scia d'acqua dove passa, e questo ti fa rendere conto che è un fiume. Un fiume è acqua, ma color petrolio. Non ci sono pesci, quindi i pescatori usano la loro barca per raccogliere plastica che possono rivendere, perché questa è rimasta l'unica operazione che possa permettere loro di guadagnare qualcosa.
E allora proviamo a capire quali sono le cause di questo inquinamento derivante dalla plastica. Abbiamo provato a individuare una breve lista delle principali cause della situazione specifica in questo fiume. In primis c'è l'eccessivo consumo di plastica. L'uso diffuso di prodotti di plastica come buste, bottiglie, imballaggi nelle aree urbane e rurali contribuisce alla produzione eccessiva di rifiuti di plastica. Molti paesi, anche in Asia, hanno vietato l'uso di borse di plastica monouso. Tuttavia, la società capitalista si basa sulla distribuzione su larga scala, che a sua volta non consente al consumatore di decidere di ridurre la plastica.
Poi tra le cause c'è ovviamente la densità di popolazione. Le aree che sono densamente popolate intorno al fiume aumentano, come ovvio, il volume dei rifiuti senza che una gestione e questi rifiuti senza una gestione adeguata finiscono nell'acqua. Ovviamente poi c'è lo scarico illegale della plastica. È piuttosto noto che privati e industrie scaricano rifiuti di plastica illegalmente nel fiume. Tra poco parleremo meglio dello scarico illegale da parte delle industrie. Per quanto riguarda i privati, immagina di vivere in una zona in cui non c'è raccolta di rifiuti. Che cosa potresti fare? Online ci sono diversi video di persone qualunque che gettano semplicemente i loro rifiuti dalle finestre nel fiume, ma obiettivamente cos'altro potrebbero fare?
Il sistema di raccolta dei rifiuti non funziona, funziona solo in alcune aree urbane. L'infrastruttura complessiva di gestione dei rifiuti comunque ha delle lacune importanti, particolarmente nelle regioni rurali. Le strutture di riciclaggio non ci sono. I tassi di riciclaggio in Indonesia sono relativamente bassi. Nel 19 il Ministero dell'Industria ha riportato un tasso di riciclaggio della plastica del 14%. Quello dell'ambiente e delle foreste ha detto che era del 7%. Questo significa ovviamente che i dati non sono chiari, ma comunque che nel riciclaggio in Indonesia sono abbastanza agli inizi. Comunque anche la scarsa consapevolezza della popolazione contribuisce a che la maggior parte dei rifiuti di plastica vengano bruciati o scaricati nei fiumi invece di essere trattati correttamente.
Infine, l'ultimo fattore da considerare è la debole applicazione delle normative che permette lo scarico illegale di plastica continuo, diciamo. I rifiuti industriali però sono sicuramente il problema maggiore rispetto a quanto abbiamo detto finora. Infatti, nonostante nessuna fabbrica produca plastica nell'area, numerose fabbriche contribuiscono al problema della plastica e proviamo a spiegarvi in che modo.
E infatti andiamo a vedere un po' meglio come i rifiuti industriali contribuiscono a determinare l'inquinamento che deriva dalla plastica. Nella società capitalista noi siamo costretti dal sistema di consenso fabbricato dai media a pensare che noi abbiamo una responsabilità individuale per quanto riguarda l'inquinamento. Ovviamente questa è veramente una fregnaccia, cioè non è vero. Nella società capitalista la produzione è il cuore dello sviluppo sociale e l'inquinamento è causato dalle aziende che possono agire ovviamente in maniera illegale perché si trovano al centro dello sviluppo produttivo e quindi al centro dello sviluppo sociale. Questo è ancora più evidente in un paese che segue la dottrina del desarrollismo, dello sviluppismo come è l'Indonesia.
Ma perché proprio la plastica? È facile capire che i fiumi sono inquinati da liquidi e sostanze chimiche, ma perché invece la sostanza dominante nell'inquinamento del fiume Citarum o comunque in Indonesia è la plastica? Il problema è dovuto alla presenza di cartiere che usano carta riciclata importata da vari paesi. Da quando la Cina nel 2018 ha vietato l'importazione di rifiuti per la sua industria di riciclaggio e ha chiuso all'importazione dei rifiuti, i dati dicono che i materiali da riciclo hanno invaso altri mercati asiatici, in particolare i container di carta riciclata, che è un materiale facile da esportare perché è facile da riciclare, ora arrivano in vari paesi dell'Asia e del sud del mondo dall'estero in maniera illegale, mescolati con plastica di ogni tipo.
Cioè, fondamentalmente succede che il consenso fabbricato dal Global West ci informa noi consumatori che dobbiamo riciclare, quindi noi ricicliamo. Tuttavia il processo di riciclaggio è troppo costoso o non c'è capacità di riciclare tutta la plastica, oppure ci sono aziende che agiscono illegalmente. Comunque alla fine i paesi ricchi, invece di vendere carta riciclata di buona qualità alle cartiere asiatiche, approfittano della situazione e semplicemente ci aggiungono la plastica nelle spedizioni di carta riciclata legale.
E per rendere questo in qualche modo chiaro, bisogna pensare che nei container che contengono plastica illegalmente la quantità, la percentuale di plastica è abbastanza alta. Ancora online puoi trovare delle immagini di quelli che dovrebbero essere dei contenitori di carta riciclata, ma in cui tutto quello che vedi è sostanzialmente plastica. Subito dopo il divieto totale che è stato imposto dalla Cina, questo problema è diventato particolarmente pressante per i paesi del sud-est asiatico. Ora stiamo parlando dell'Indonesia, ma il fenomeno nella stessa forma sta accadendo in gran parte dell'Asia, in paesi come la Malesia, la Thailandia, l'India, le Filippine e anche in Africa.
Questi paesi asiatici, appunto come Malesia, Thailandia, India, Filippine, hanno iniziato a reagire restituendo i container ai paesi d'origine. Ad esempio nel 2019 l'Indonesia ha annunciato che avrebbe spedito indietro carichi di rifiuti di plastica a causa della contaminazione della carta riciclata con la plastica e ha iniziato a verificare la qualità dei rifiuti riciclati che riceveva. Tanto è che nel luglio 2019 ha restituito 8 container di rifiuti domestici all'Australia, dichiarando che il materiale era troppo contaminato per essere riciclato. Poi a settembre sempre del 2019 ha annunciato che ne avrebbe restituiti 547 di container contaminati dalla plastica e questi arrivavano dall'Europa. Molti paesi del sud-est asiatico da allora hanno iniziato a implementare normative più severe per prevenire l'importazione dei rifiuti contaminati e proteggere il loro ambiente.
E allora passiamo adesso a un altro, diciamo, aspetto, diciamo, di questa panoramica, ovvero, diciamo, il fatto che questo inquinamento ha un impatto chiaramente devastante sulla vita di milioni di persone che dipendono dal fiume per il loro sostentamento, come per esempio agricoltori e pescatori. I rifiuti di plastica, insieme all'acqua inquinata, infiltrano le terre agricole, degradano la qualità del suolo perché di fatto introducono microplastiche che riducono la permeabilità e interrompono l'assorbimento dei nutrienti. I sistemi di irrigazione spesso trasportano a loro volta particelle di plastica e tossine, contaminando così i raccolti e riducendo i rendimenti delle terre. Questo porta a difficoltà economiche, perché costringe alcuni agricoltori a cercare fonti di reddito alternative. Spesso si tratta di lavori urbani mal pagati o, ironicamente, attraverso il riciclaggio informale dei rifiuti. La perdita di terre fertili non minaccia solo la sicurezza alimentare, ma interrompe anche le pratiche agricole tradizionali.
E poi i rifiuti di plastica danneggiano anche gli ecosistemi acquatici, riducendo le scorte di pesce, mentre la vita marina ingerisce microplastiche dannose. Le acque inquinate allontanano i pesci dalle zone di pesca tradizionale e costringono i pescatori a spostarsi più lontano e comunque i pescatori lavorano sempre di meno, pescano sempre meno pesce. I pesci catturati in ambienti contaminati sono poi poco salutari per il consumo umano e perdono valore di mercato e di conseguenza si riducono i guadagni. E poi le reti e le barche subiscono danni perché si intrappolano nella plastica, si impigliano e aumentano in questa maniera i costi operativi. Man mano che le fonti di reddito diventano insostenibili, i pescatori abbandonano il loro lavoro, interrompono le occupazioni tradizionali, le loro tradizioni e lasciano le comunità in difficoltà economiche. Molti agricoltori e pescatori che sono incapaci di mantenere il sistema di sostentamento tradizionale sono stati costretti a cercare un impiego altrove. Infatti, in regioni come la Giava occidentale, alcuni si sono uniti all'economia del riciclaggio informale, lavorando come selezionatori o raccoglitori di plastica. Altri invece migrano nelle aree urbane per lavori a basso salario, abbandonando, come abbiamo detto, quelli che erano mestieri secolari.
Poi, oltre che a questi lavoratori, a queste lavoratrici, un altro impatto molto forte ovviamente è quello sui villaggi. Nei villaggi lungo il corso del fiume Citarum è anche emersa un'economia informale intorno alla separazione della plastica. Questo fenomeno è stato alimentato dal fatto che le fabbriche di riciclaggio della carta spesso ricevono, come abbiamo detto, spedizioni contaminate da plastica. Di conseguenza le comunità vicine si sono adattate e sono diventate centri di smistamento dei rifiuti per l'industria di carta. Nei villaggi le famiglie separano manualmente i rifiuti di plastica distinguono i diversi tipi di plastica. Queste attività di solito vengono svolte nelle case o in impianti informali di smistamento. Le persone spesso lavorano in condizioni pericolose, sono esposte a rifiuti e inquinanti, spesso non hanno adeguate misure di sicurezza. I villaggi in pratica sono diventati discariche. Per molte famiglie la plastica è la principale fonte di reddito. Si tratta di un lavoro intensivo con guadagni basati sul volume e sul tipo di rifiuti separati, quindi a cottimo sostanzialmente.
Quindi nel complesso questa economia informale contribuisce al ciclo dell'inquinamento da plastica, da un lato, dall'altro è quella che fornisce i mezzi di sussistenza alle persone. La plastica che non può essere rivenduta o riutilizzata finisce spesso per essere bruciata, sepolta o di nuovo scaricata nel fiume. L'esposizione prolungata alla separazione dei rifiuti comporta rischi per la salute, tra cui problemi respiratori, problemi alla pelle e esposizione a sostanze chimiche tossiche. Questa dinamica evidenzia quindi un paradosso. Mentre la separazione dei rifiuti fornisce posti di lavoro e reddito ai villaggi, dall'altro lato rafforza anche un sistema che si basa sull'afflusso continuo di rifiuti contaminati, perpetuando costi sia ambientali che sociali.
Ma non è tutto qui, ci sono altre conseguenze. Un'altra conseguenza, ad esempio, è la nascita di slums nelle discariche. Migliaia di persone, infatti, compresi bambini, sopravvivono frugando e separando plastica e altri rifiuti riciclabili nelle discariche che si trovano in Indonesia. Questi lavoratori e queste lavoratrici delle discariche, spesso chiamati cercatori o pemulung, setacciano montagne di rifiuti alla ricerca di materiali riciclabili come plastica, metallo, carta, che poi vendono per ricavarne, come è comprensibile, un reddito minimo. Le discariche sono ambienti pericolosi, sono piene di oggetti taglienti, di sostanze chimiche tossiche e di cumuli di rifiuti instabili che possono crollare. Chi ci lavora soffre spesso di infortuni o di malattie respiratorie o anche di infezioni della pelle. L'incendio dei rifiuti di plastica, che è una pratica comune, rilascia fumi tossici. Molti vivono in piccoli slums o in case di fortuna vicino alle discariche, senza avere accesso ad acqua pulita, a servizi igienici oppure ad assistenza sanitaria.
Si tratta di un ciclo perpetuo che perpetua la povertà, perché il reddito che deriva dalla separazione dei rifiuti è appena sufficiente a coprire i bisogni quotidiani. Sicuramente non basta per pagare le scuole ai figli o per migliorare comunque le condizioni di vita. Del resto, i bambini e le bambine spesso lavorano invece di frequentare la scuola. Questi lavori non sono illegali, sono autorizzati dalla discarica stessa per ridurre la quantità di oggetti riciclabili che altrimenti finirebbero bruciati. Nonostante il loro ruolo nella gestione informale dei rifiuti, questi lavoratori e queste lavoratrici rimangono emarginati e vulnerabili.
È necessario inoltre considerare l'impatto del sistema che abbiamo appena descritto sulla produzione industriale di cibo. Le fabbriche alimentari che dipendono dall'acqua del fiume Citarum non riescono a garantire la qualità dell'acqua. La presenza delle microplastiche, di sostanze chimiche industriali e di rifiuti organici nel fiume contaminano chiaramente i prodotti alimentari industriali. Un altro problema è poi l'uso della plastica come combustibile per cucinare i prodotti. Molte piccole fabbriche bruciano rifiuti di plastica come alternativa economica ai combustibili convenzionali quali il legno o il carbone. Questo probabilmente ha un impatto significativo sulla salute di chi consuma poi quegli alimenti industriali.
E alla fine dovremmo trattare anche dell'impatto sulla biodiversità. Però sinceramente non ci sembra necessario entrare nei dettagli. L'impatto della plastica sulla biodiversità è piuttosto evidente ed è chiaramente altrettanto alto.
Meglio una pausa musicale a questo punto.
Sì.
Thank you.
dopo questa pausa musicale, dopo che abbiamo così vi abbiamo raccontato quello che succede sul fiume Citarum in Indonesia come esempio di tante aree di quell'immenso paese che sono altamente inquinate dalla plastica, andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le soluzioni. Numerose piccole iniziative in Indonesia cercano di affrontare attivamente l'inquinamento da plastica usando materiali riciclati, promuovendo pratiche sostenibili. Per esempio, ci sono start-up che sviluppano imballaggi biodegradabili che vengono fatti con l'amido di manioca, ovviamente per sostituire la plastica. Ci sono altre start-up che utilizzano la plastica per produrre altri materiali, producono mattoni da costruzione o piastrelle con la plastica. Alcune aziende gestiscono sistemi di cattura della plastica con l'intento di rimuovere la plastica galleggiante o altri rifiuti prima che entrino negli oceani.
Tutte queste soluzioni sono chiaramente valide in linea di principio, ma vengono principalmente mostrate dai media internazionali, in particolare in Australia, che come detto è stato uno dei primi paesi a essere colpito dallo scandalo della carta riciclata contaminata. Si tratta infatti di costruire del consenso. Gli stessi paesi che cercano di esportare rifiuti di plastica illegalmente in Indonesia mostrano quei piccoli successi per dire che il problema della plastica in Indonesia si può risolvere. Quindi possiamo definirlo sostanzialmente una forma di greenwashing.
Va anche riconosciuto che il governo indonesiano ha intrapreso parecchie azioni per affrontare il problema dell'inquinamento da plastica, sia attraverso riforme politiche che con l'utilizzo di partenariati pubblico-privato. Su larga scala, per esempio, ha ottenuto finanziamenti dalle banche multilaterali per programmi di gestione dei rifiuti che derivano dalla plastica. E a livello locale ha supportato iniziative come le banche dei rifiuti e ha distribuito biglietti gratuiti per l'autobus a chi porta i sacchi di plastica ai punti di riciclaggio.
Sul fiume Citarum, per tornare al nostro esempio specifico, il governo ha coinvolto il personale militare negli sforzi di pulizia, riconoscendo che c'è un'urgenza della situazione. Ha lanciato campagne educative per sensibilizzare sull'impatto ambientale dei rifiuti della plastica. In sintesi, al di là delle piccole attività di alcune aziende, il governo indonesiano rimane l'unico che si dovrà occupare dei propri rifiuti che arrivino dall'Indonesia o dall'estero e dovrà pagarne i costi con tasse o prestiti. Sarà un processo difficile e lungo e l'impatto sulla salute della sua popolazione durerà a lungo, influenzando lo sviluppo complessivo del paese.
Purtroppo però i problemi ambientali dell'Indonesia sono anche altri. Il paese ha uno dei tassi di deforestazione più alti al mondo, causato appunto dalla deforestazione illegale, dall'espansione agricola, specialmente per le piantagioni di palma da olio, gomma e legno per la produzione di carta, e dallo sviluppo delle infrastrutture. La costruzione delle infrastrutture a sua volta causa perdita ed erosione del suolo. La palma da olio, in particolare, causa conflitti legati alla terra, invadendo le terre indigene, causa anche sfruttamento del lavoro e problemi sanitari dovuti alle condizioni di lavoro stesse.
E l'inquinamento atmosferico in Indonesia è causato soprattutto dalle emissioni dei veicoli e dalle attività industriali, tra cui l'estrazione e la lavorazione del carbone. L'impatto degli incendi di foreste causati dal metodo taglia e brucia di deforestazione ha attirato l'attenzione dei media internazionali nel 2015, nel 2019 e nel 2023, anni in cui il fumo degli incendi addirittura ha raggiunto i paesi vicini.
Prima abbiamo detto appunto che l'inquinamento delle acque, abbiamo parlato dell'inquinamento delle acque causato dagli scarichi industriali, dalle acque reflue non trattate, dal deflusso agricolo, si usano pesticidi e fertilizzanti in agricoltura, e dai rifiuti di plastica. Ma a tutto questo bisogna aggiungere la perdita appunto della biodiversità, che è dovuta alla distruzione degli habitat, al commercio illegale di fauna selvatica e al bracconaggio. Nei mari un altro problema è la pesca eccessiva e che significa di nuovo pesca illegale, ma anche sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, pratiche di pesca distruttive come per esempio quella con la dinamite o con il cianuro.
E poi c'è il settore minerario, quindi l'estrazione di carbone, oro, nichel e altri minerali, che rappresenta un altro grave problema. ambientale in Indonesia. L'Indonesia infatti ha una storia di successo anticolonialista che ha costretto le multinazionali a lavorare i minerali nel paese. Per esempio, l'Indonesia ha vietato l'esportazione di nickel non lavorato. Allo stesso tempo queste miniere danneggiano l'ambiente e la popolazione locale. Non solo le operazioni minerarie su larga scala contribuiscono al degrado ambientale, anche le miniere illegali e su piccola scala hanno causato notevoli danni. I minatori d'oro artigianali spesso usano mercurio o cianuro per estrarre minerali. E le miniere informali o artigianali spesso operano senza supervisione e senza seguire nessuna normativa, mettendo a rischio la vita dei lavoratori in miniere abbandonate dalle corporation dove si trovano solo miseri resti di minerale.
E infine la rapida urbanizzazione ha determinato la creazione di città che sono in continua espansione con infrastrutture insufficienti per gestire gli impatti ambientali, incluso il deflusso delle acque, la gestione dei rifiuti e l'inquinamento. Per esempio, Giacarta soffre di subsidenza, il che significa che si sta abbassando piano piano in alcune aree a una velocità di circa 10-20 centimetri all'anno, neanche tanto piano piano, a causa dell'uso eccessivo di acqua sotterranea tramite pozzi locali. Per affrontare le sfide della città, il governo sta trasferendo la capitale a Nusantara, nel Borneo. E ci stiamo avviando alle conclusioni, però forse prima di concludere è bene un'altra pausa musicale.
Intruders, stampede of
Prendiamo questa puntata di Da Roma a Bangkok. Questa volta si parla di Indonesia, si parla di inquinamento in Indonesia, in particolare della plastica in Indonesia, e in sintesi, insomma, siamo arrivati, possiamo arrivare a dire che il processo di sviluppo rapido che ha portato l'Indonesia a diventare il settimo paese più ricco al mondo a parità di potere d'acquisto si è basato pesantemente sull'estrattivismo, non solo delle miniere, ma anche riguardo alle piantagioni di palma da olio, alla produzione di legname, che contribuiscono in modo significativo al PIL, ma comportano un alto costo ambientale e sociale. Questa dipendenza da pratiche insostenibili sta creando conseguenze a lungo termine per gli ecosistemi e le comunità.
E mentre i progressi economici che ha registrato l'Indonesia hanno portato infrastrutture e sviluppo, milioni di persone vivono ancora in condizioni difficili e, come abbiamo cercato di spiegare e raccontare, quasi indescrivibili. Mentre guardiamo sui media cosa accade e quanto siano difficili le condizioni in cui vive la gente e in cui lavora, non possiamo non pensare alla distruzione di un paradiso naturale che ci arriva quasi solamente come famosa zona turistica. Eppure il cammino è chiaro e sembra quasi impossibile per il governo indonesiano portare avanti il suo sviluppismo senza continuare questa distruzione.
E del resto la distruzione ambientale dell'Indonesia è radicata in maniera profonda all'interno del sistema capitalista globale e all'interno delle richieste insaziabili delle economie dell'Occidente globale. I mercati internazionali alimentano la necessità di palma da olio a basso costo, di tessuti a basso costo e di riciclaggio della plastica a basso costo, e determinando evidentemente pratiche insostenibili.
Ovviamente il governo indonesiano dovrebbe ricevere e riceve critiche per le sue scelte ambientali e di sviluppo, tuttavia non è tutto bianco e nero, bisogna anche pensare a qualche sfumatura. Giudicare il percorso di sviluppo dell'Indonesia senza riconoscere la nostra stessa storia di distruzione ambientale è intrinsecamente colonialista. Per esempio, lo sviluppo dell'Europa è costruito sulla deforestazione del continente. Il 78% delle foreste di alberi di alto fusto europeo sono scomparse dall'impero romano a oggi, il 78%. L'inquinamento industriale, per fare un altro esempio, ha rovinato l'aria e i fiumi in Europa per secoli e solo oggi iniziamo a vedere qualche miglioramento, e c'è anche da tener conto che l'Europa si sta deindustrializzando.
Infine, noi europei, diciamo l'Europa, non ha distrutto solo l'Europa, ma anche il resto del mondo. L'accumulo di capitali in Europa si basava sull'estrattivismo durante i tempi coloniali. Il colonialismo, considerato come accumulazione primaria, per riprendere Marx, è inteso come processo violento di espropriazione dei mezzi di produzione diretta ai produttori diretti. Questo processo di espropriazione ha permesso alle potenze europee di accumulare ricchezza, appropriandosi delle risorse e della manodopera dalle regioni colonizzate, senza incorrere nei danni ambientali in Europa, come quello che è successo in Indonesia durante la colonizzazione olandese.
Rimane, diciamo, il dispiacere nel vedere che la storia si ripete: la bellezza incontaminata persa a causa dell'industria, i popoli indigeni sradicati, le forme di sfruttamento francamente inaccettabili. Però anche questo non è niente altro che il concetto del fardello dell'uomo bianco di Kipling. Attraverso la poesia, gli imperialisti americani giustificarono la conquista imperiale delle Filippine come una missione civilizzatrice, ideologicamente legata alla filosofia di espansione continentale del Destino Manifesto. E sappiamo, insomma, che il Destino Manifesto sarebbe la virtù morale unica degli Stati Uniti.
Idealmente nell'Occidente globale pensiamo che il nostro cosiddetto destino manifesto, cioè il fatto che siamo ora più ricchi di paesi come l'Indonesia, ci dia l'imperativo morale di criticare lo sviluppo insostenibile di paesi come l'Indonesia. e non solo criticare, ma abbiamo anche il fardello dell'uomo bianco, il cosiddetto, cioè quel fardello che ci imporrebbe di sensibilizzare la popolazione di questi paesi a fare qualcosa, inviare i media per fabbricare consenso, cercare di risolvere ciò che stanno che stanno facendo, mandando ONG, agenzie di sviluppo o anche piccole aziende che si occupano di riciclaggio in questo caso.
Ma innanzitutto bisogna chiederci, siamo davvero più ricchi e più ricche? A questo punto l'Indonesia è più ricca dell'Italia, per dire, a parità di potere d'acquisto. Fa anche un po' impressione dirlo così, chiaramente, ma soprattutto ora, con il privilegio di avere una visione politica più alta e di essere più ricchi, imponiamo giudizi sulle nazioni in via di sviluppo che affrontano pressioni simili a quelle che noi stessi abbiamo affrontato tanto tempo fa. Chi siamo noi per dettare loro le scelte da fare, e perché dovremmo essere credibili nel farlo quando anche il nostro percorso verso il progresso è stato altrettanto distruttivo per l'ambiente?
E infine sembra che la plastica venga poi mandata proprio da noi e che siamo proprio noi a trarne profitto. Il problema della plastica è dovuto a pratiche postcoloniali attuali, come l'invio illegale di rifiuti che non possono essere riciclati. Non solo questo causa inquinamento, ma i danni sono talmente grandi che il governo dell'Indonesia è costretto a contrarre debiti con le banche multilaterali di sviluppo dell'Occidente globale per ripulire il disastro. Questo significa che, come società, inviamo loro immondizia mentre guadagniamo soldi tramite prestiti per pulire, aumentando così il circolo di dipendenza economica postcoloniale.
Per quando andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me.
E arriviamo, a prima di lasciarvi, alle clausole di salvaguardia su cui noi ci poggiamo molto. Le fonti di questa puntata provengono principalmente dai media del Global West, dell'Ovest Globale, e da alcuni social media. Dall'Ovest Globale è importante notare che siamo stati disgustati nella ricerca dalla quantità di falsità e greenwashing diffusi dalle televisioni australiane. Questo è probabilmente legato allo scandalo che riguarda la spazzatura australiana che l'Indonesia gli ha mandati indietro nel 19.
Inoltre, durante la preparazione di questa trasmissione ci siamo resi conto che il centro del riciclo della plastica sembra oggi essere l'India, e quindi forse avremmo dovuto fare una trasmissione sull'India, ma questa era già pronta, quindi era troppo tardi, però ecco, sapevatelo. Ciò significa che gli sforzi del governo indonesiano hanno avuto un qualche effetto, ma non dimentichiamoci che questo probabilmente comporta costi monumentali che il governo sta sostenendo per ottenere risultati che sono invece di minima portata. Comunque, i paesi che producono più plastica ora rimangono gli Stati Uniti e l'Unione Europea, seguiti da India, Cina e poi Indonesia, che ha perso un paio di posizioni.
E poi ancora, ci si potrebbe domandare perché non abbiamo parlato della plastica negli oceani, perché a livello globale i fiumi sono ancora considerati la principale fonte di inquinamento da plastica degli oceani. Dal 70% all'80% della plastica negli oceani proviene da fonti terrestri. Al contrario, la Great Pacific Garbage Patch è causata dalle attività di pesca, con una percentuale che va dal 75% all'86% della plastica nel Great Pacific Garbage Patch proveniente dalle attività di pesca al largo e dall'acquacoltura. Detto ciò, e considerando anche il fatto che l'Indonesia si trova nell'Oceano Pacifico, cioè la regione indonesiana della Papua è nel Pacifico, abbiamo deciso di non trattare la plastica negli oceani perché non ne sappiamo in realtà abbastanza al riguardo.
Va considerato che forse il problema più grande in Indonesia è la deforestazione, dovuta appunto, come abbiamo detto più volte, all'olio di palma. C'è un potenziale dibattito sul nostro colonialismo anche rispetto a questo aspetto, poiché la nuova normativa dell'Unione Europea che limita l'importazione di prodotti derivanti dalla deforestazione potrebbe avere un impatto enorme sull'economia indonesiana attraverso il divieto di importazione dell'olio di palma nell'Unione Europea. Ma questo è un altro argomento che forse possiamo trattare un'altra volta. Al solito sappiamo che attivisti e attiviste ambientali affrontano parecchia repressione in Indonesia, tra cui attacchi, intimidazioni, incarcerazioni ingiuste. Non abbiamo informazioni su questo, sarebbe utile fare una trasmissione in futuro, ma come sappiamo sulle lotte le informazioni sono sempre più complesse da trovare. Con questo vi auguriamo una buona serata.
Ciao, non sappiamo ancora di cosa parleremo nella prossima puntata?
Nella prossima puntata
parliamo di ipermodernismo e natura in Asia.
Parleremo molto di mall. Bangkok è una città in cui tante persone anche dall'Italia sono state e sicuramente hanno visto quei mall incredibilmente giganteschi. Ecco, ne parleremo.
Mall intendiamo grandi centri commerciali, così, giusto per chiarezza.
Per chiarire. E allora ci riascolterete alla prossima puntata.
Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Pantarei, singing in the rain.
Luigi americano, si trompe, incroyante con Bobardin. Le donne, impura a gagne la guerra dal sud.
Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria.
Sì, si muove di canzo, detto lo, chi di guida di cianci, è meglio.
Occidentali scarma.
The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
Namaste! Allez!